Io ringrazio il professore, che effettivamente è stato molto utile. Io non sono un giurista ed è molto interessante constatare quanti passi avanti da un punto di vista giuridico sulla lotta alla criminalità sono stati fatti in questi anni, con dei risultati straordinari. La regione siciliana evidentemente, diciamo, è parte lesa del processo alla mafia, lo sarà sempre e sarà sempre, diciamo, presente puntualmente, con forza rivendicherà questa linea giuridica sia nazionale che internazionale per fronteggiare la mafia. E voi sapete quanto il presidente Crocetta e questo governo abbia fatto della lotta alla criminalità e alla mafia, diciamo, il suo leitmotiv in questi 2 anni, e continuerà a fare per tutto il tempo in cui diciamo, governeremo. Questo, non essendo io, diciamo, né un giurista né un europarlamentare, non avendo fatto questa esperienza, non sono neanche un parlamentare, posso portare poco su questo fronte come esperienza, però negli ultimi 15 anni mi sono occupato in maniera continua di analisi dei sistemi di controllo da cui vengono generate la corruzione e attraverso le quali poi si generano tutto il malaffare. Io diciamo, sono stato in prima linea nel gruppo di lavoro post Parmalat, quindi post crack Parmalat, cercando di analizzare come sia stato possibile che un sistema così fraudolento si sia generato. E poi mi sono occupato, diciamo, ho lavorato per quasi tutte le multinazionali, da Eni a Edison, a Engineering, piuttosto che Impregilio, Condotte, di ogni settore, cercando di analizzare, comprendere e valutare come e perché il sistema corruttivo riesce ad avere poi i suoi benefici. Perché il sistema corruttivo, non scordiamoci che ciascuno di noi opera per un obiettivo. L'obiettivo della mafia e di qualsiasi sistema criminale è quello di ottenere dei benefici economici e di potere finalizzati sempre al raggiungimento di benefici economici. Il motivo per cui, diciamo, la regione siciliana oggi si trova nelle condizioni in cui si trova è dovuto quasi, diciamo, esclusivamente alla corruzione, al permanere del sistema corruttivo che ha indebolito e dilaniato nel corso degli ultimi 20 anni la nostra economia. Allora io, e qui, diciamo, il mio contributo diciamo, non solo da assessore che deve cercare oggi di arginare il più possibile le conseguenze del sistema corruttivo disastroso che ha dilaniato la nostra terra, ma da esperto dei sistemi di controllo interno, oggi il mio contributo anche a supporto di queste 3 validissime e nobilissime proposte che devono assolutamente essere portate avanti a livello europeo, è quello di analizzare un aspetto che è, a mio avviso, molto trascurato dal sistema giuridico. Il sistema penale agisce in maniera straordinaria in una fase repressiva, anche quando si parla di azioni preventive come quella del sequestro dei beni, siamo sempre già in presenza di reato o quantomeno di dubbi sull'esistenza di un reato. E su questo, diciamo, esiste, diciamo, una normativa importante, molto ancora si può fare, e abbiamo visto anche che successi su questo fronte ne abbiamo raggiunti in maniera straordinaria. Ma c'è un aspetto che viene trascurato in maniera macroscopica e in cui l'Unione Europea ci può dare un aiuto impressionante, perché da loro funziona meglio, che è proprio il sistema di controllo interno. Che cos'è il sistema di controllo interno? È il sistema di controllo interno è tutto quell'insieme di reticolo organizzativo che impedisce al malaffare di operare, a prescindere dalla moralità delle persone. Io dico sempre, voi immaginate se il direttore di una banca dovesse assumere i propri dipendenti sulla base della moralità e basta. Purtroppo non potrebbe assumere nessuno. Perché sebbene nei colloqui, dai curriculum e dalla storia di ciascuno di quei soggetti non ci sia una macchia, nel momento perché quelle persone cominciano ad avere anche problemi esistenziali ed avere accesso libero al denaro, potrebbero da un momento all'altro diventare corrotti e approfittarne. Allora come fa una banca a non avere frodi al suo interno? Perché le banche hanno i sistemi di controllo interno più affinati e sofisticati che esistano. Per cui il presupposto della legalità all'interno della banca non è basato soltanto sulla qualità morale dei suoi dipendenti, ma sul sistema efficacissimo, validissimo, che fa sì che il dipendente si comporti secondo le regole. Pensate, qualche mese fa è uscita questa clamorosa notizia di dipendenti della pubblica amministrazione che versavano nel proprio bonifico delle somme, quindi estorcevano delle somme alla pubblica amministrazione e ai privati versandole nel proprio bonifico bancario. Quando è uscita questa notizia, io, diciamo, attentamente da esperto del settore, ho letto i commenti. E i commenti, diciamo, erano tutti sul fatto, sul reato, ma io non ho trovato nessun commento su quello che questo reato presupponeva. Perché per me, che sono un esperto del settore, questo reato è stato sconvolgente, ma non tanto perché c'è stata una persona che ha versato i propri soldi, ma perché il sistema non se n'era accorto. Il sistema di controllo interno della pubblica amministrazione per mesi, se non per anni, non è riuscito a evidenziare in maniera quasi automatizzata la frode più banale che possa esistere oggi nel 2014. Questo è di una gravità impressionante. Questo dimostra che le cause, il presupposto della frode sta proprio nel fatto che troppo grande è la maglia della rete che deve impedire a ciascun individuo che fa parte di un'organizzazione di commettere la frode. Voi vi ricordate, nelle banche prima entravano i rapinatori, sempre le banche, oggi ce l'ho, c'erano con le banche, entravano i rapinatori e le banche puntavano la pistola e dicevano: dateci i soldi. E c'era questa scena anche alla posta in cui davano i soldi. A un certo punto misero le cassaforti a tempo. Ricordate? E ci fu un cambiamento radicale della quantità e del livello di furti banditisti all'interno di queste banche sportelle, perché pur entrando oggi in una banca con il bazooka, siccome il sistema è temporalizzato, io non posso accedere al denaro, a prescindere dalle qualità morali del soggetto che si trova dietro lo sportello o del soggetto che mi sta puntando una pistola davanti. Allora, qual è la mia personale, diciamo, lotta è quella che io, diciamo, da assessore e da esperto voglio portare, la sensibilità che oggi voglio portare anche sull'aspetto normativo. Io ritengo che proprio sulla base europea noi oggi dobbiamo cominciare a parlare di norme penali sui reati di assenza di controllo interno. Cioè, chi non adotta i modelli di controllo interno che l'organizzazione ha previsto deve essere punito, deve essere sanzionato. Questo che cosa comporta? Dei risultati straordinari, perché noi andiamo a monte, non andiamo alla fase successiva della commissione del reato, ma andiamo a monte, andiamo a convincere i soggetti che devono gestire la macchina dell'organizzazione, qualsiasi essa sia, a comportarsi secondo le regole. E la repressione, che non è detto che debba essere necessariamente il carcere, ma anche la pena semplicemente amministrativa, pecuniaria o tutto quello che comporta a livelli professionali, nel momento in cui io ho stabilito, io organizzazione, quindi due tipi di interventi normativi, uno nell'obbligo, nell'implementazione di sofisticati sistemi di controllo interno all'interno di organizzazioni pubbliche, cosa in cui l'Europa ci può dare grande lezione, perché questa è la profonda diversità tra noi e il sistema europeo. Perché il sistema europeo è, a un certo punto ci dice, ci vede in maniera differente, perché loro questo aspetto lo hanno compreso bene e su questo aspetto loro stanno lavorando in maniera straordinaria, perché i modelli di organizzazione e controllo nelle organizzazioni europee è altamente sofisticato e non è possibile che una persona versi sul proprio conto corrente, diciamo, per un prolungato periodo di tempo delle somme di denaro senza che nessuno lo avverta. Allora lì ne possiamo apprendere molto. Allora noi oggi, se vogliamo dare una svolta alla fase preventiva della manifestazione del reato, a mio avviso dobbiamo incidere su questo aspetto, cioè le norme di controllo interno devono esistere, devono essere applicate, le sanzioni su chi disattende l'applicazione delle norme di controllo interno devono essere presenti, perché questo induce tutti coloro che fanno parte della struttura amministrativa o gestionale a rispettarle, e questo rende molto più difficile l'accesso alla malavita, all'approfittarsi indebitamente di quelle somme piuttosto che di quelle realtà, perché ricordiamoci, la principale finalità è sempre il denaro e la ricchezza acquisita in maniera indebita. Quindi, diciamo, per concludere, così come succede, è una regola che nella sanità funziona tantissimo. Nella sanità si dice sempre: noi riusciamo a ridurre i nostri costi, noi riusciamo a avere risultati brillanti in sanità se spostiamo l'attenzione dalla cura alla prevenzione. Allora io ritengo che anche nei sistemi corruttivi dobbiamo cominciare giuridicamente e da un punto di vista organizzativo, contabile, spostare l'attenzione dalla fase della pena alla fase della pena, diciamo, in una fase antecedente, che è quella preventiva.